Pagina 3.
Le 9:06, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Continuiamo, ci stiamo avvicinando all'assegnazione del premio Strega, versione italiana, ma c'è un premio Strega europeo e questa sera appunto i 5 candidati a questo premio Strega dell'Europa si incontreranno in Campidoglio e leggeranno dei testi. Avevamo parlato ieri del testo di Gospodinov, questo autore bulgaro che parlava dell'Europa come mita, e oggi Jérôme Ferrari, autore corso francese, invece ragiona sull'illusione dell'identità francese. Di Francia si sta parlando molto in questi momenti, in questi minuti. Lo stato di fermo per l'ex presidente Sarkozy dominerà, insieme alle notizie dalla striscia di Gaza, tutta la giornata dell'informazione esteri. E Jérôme Ferrari parla di Europa, parlerà di Europa. Parte del suo discorso di questa sera viene anticipato sulle colonne di L'Unità. Anche senza parlare di Europa, l'identità francese mi è sempre sembrata un'astrazione. Nel 2009, scrive l'autore di Sermone sulla caduta di Roma, un ministro di cui preferisco tacere il nome ha avuto l'idea geniale di lanciare un dibattito sull'identità nazionale, rendendosi colpevole così di un doppio crimine, uno contro l'onore e l'altro contro l'intelligenza, perché l'identità non è una cosa, non si compone di un certo numero di elementi ben determinati di cui basterebbe stilare la lista per rilasciare certificati di fratellanza o più probabilmente giustificare sentenze di ostracismo. L'identità, dice Ferrari, è qualcosa di invisibile, solo le differenze saltano agli occhi, quindi basta spostarsi da Tolosa a Lillo, come ho fatto spesso, da Parigi ad Ajaccio, per rendersene immediatamente conto. Quindi che cosa dovrebbe essere un'identità europea? La prima volta che sono andato in Spagna, dice Ferrari, mi è sembrato di atterrare su un pianeta sconosciuto. Poi però nella vita di Ferrari è successo qualcosa. Lui, che è professore di filosofia, è andato a insegnare per 2 anni a Dubai e da quel momento è scattato un meccanismo diverso. Ogni volta che adesso torno in Europa, poco importa se a Würzburg, a Madrid, a Parigi o a Torino, ho la sensazione di tornare a casa. Quindi qualcosa non dell'identità francese ma dell'identità europea, di qualcosa di più ampio, si sta ricomponendo. Prendere un caffè all'aperto seduto al tavolino di un bar diventa una delizia incomparabile, ogni minima pietra antica mi fa quasi venire voglia di piangere, e in questo senso, dice Ferrari, anticipando appunto il suo discorso che si terrà oggi nella piazza del Campidoglio, in questo senso Roma mette durissima prova le mie ghiandole lacrimali. Ma di qua Europa sta parlando, di quale identità? Beh, non quella che viene sbandierata a Bruxelles, quella di cui parlano i politici, di un'Europa diversa. Quella che ha in mente Ferrari è l'Europa raccontata da Sigmund Freud nel 1915, esattamente nel momento in cui quell'Europa era dilaniata 99 anni fa, da una guerra devastante. E appunto vi cito alcuni dei brani che lo stesso Ferrari cita da Freud. Colui che non era trattenuto stabilmente in un luogo determinato dalle necessità della vita poteva costituirsi, grazie ai vantaggi e alle attrattive dei paesi civili, una nuova patria più ampia, dove poter circolare indisturbato senza suscitare sospetti. E poco dopo, dice sempre Freud, tra i grandi pensatori, poeti, artisti di tutte le nazioni era andato scegliendo coloro ai quali pensavo di dovere il meglio di ciò che mi era servito per gustare e capire la vita. Nessuno di questi grandi mi era apparso straniero solo perché aveva parlato una lingua diversa dalla sua. E allora ecco, questa è l'Europa a cui pensa Jérôme Ferrari, a cui pensava Freud mentre l'Europa era dilaniata dalla guerra, una Europa appunto unita dalla cultura e unita anche in qualche modo, ma molto indiretto, dalla politica, perché, citando un altro autore europeo importante di questi anni, Javier Cercas, Ferrari ricorda appunto che grazie all'unità europea siamo la prima generazione che non ha mai conosciuto la guerra, e non è cosa da poco. Certo che non è cosa da poco, ma naturalmente bisogna fare di più, bisogna rimmaginare l'Europa di Freud, oppure quella di cui parlava ieri Gospodinov, l'Europa del mito, qualcosa che sia diverso dall'Europa del linguaggio della politica, del linguaggio dell'economia e del linguaggio della finanza. Ecco, la conclusione del discorso di Ferrari è questo: preferisco attenermi all'Europa di Freud, con il mare azzurro e quello grigio, i tesori, la coesistenza di uomini che parlano lingue diverse, la grande patria e le piccole patrie, ma non posso dimenticare che il quadro descritto da Freud è soprattutto quello di una dolce e meravigliosa illusione. Questo si chiama Ritual. Kenny Barron al pianoforte, pianista e compositore, ha iniziato nel quartetto di Dizzy Gillespie e è andato avanti con una lunga carriera anche da solista. Questo è un brano di miscela tra jazz e samba, ci accompagna per tutta la puntata. Ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete appunto l'elenco completo degli articoli che veniamo leggendo e anche quelli che segnaliamo in panoramica. Oggi per esempio su Libero si parla di Stephen King, perché esce un nuovo romanzo del maestro delle opere, dei romanzi dell'horror e del mistero, un thriller, Mr. Mercedes. E poi si parla di un altro grande figura invece del cinema, di Marlon Brando, perché Goffredo Fofi appunto ha appena pubblicato per Castelvecchi un libro che rievoca una biografia di Marlon Brando. Marlon Brando, una tragedia americana. Vi ricordo che ieri sera a Hollywood Party di Marlon Brando parlava Gianni Amelio. Anche sul Libro, ma su tutti i quotidiani, si parla della morte di Maria Luisa Spaziani, che fu la musa di Montale, ma è poi stata una grande poetessa, che è morta a 91 anni ieri a Roma. Sul Messaggero c'è l'intervista a Fabiola Giannotti, l'italiana capo del team che ha scoperto il bosone di Higgs, ha dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs al CERN di Ginevra, ma l'avete sentita letta a prima pagina. Su invece Repubblica si parla di un inedito di Althusser, di Luis Althusser, filosofo molto noto negli anni 70, poi morto nel 90. I filosofi, dice in questo inedito Althusser, devono uscire dal loro mondo chiuso. Sempre sul Messaggero invece vi volevo segnalare un tema: ieri abbiamo parlato di occupazione anche mano militari dello spazio urbano per dissuadere tramite panchine e altri marchingegni i barboni dall'occupare, diciamo, abusivamente lo spazio. Ci sono dei modi invece di riutilizzare positivamente gli arredi urbani in disuso, e a Roma si segnala, particolarmente al quartiere di Montesacro, questa tendenza a trasformare le cabine dei telefoni, che non vengono più usate dato la pervasività dei cellulari, trasformarle in piccole serre. Dentro le cabine vengono appunto coltivate mente, piante di officinali di questo genere. Ancora Repubblica, effetto Ellington, perché appunto esce, a proposito di Duke Ellington, a proposito di jazz, una biografia del grande genio del jazz. L'Algeria parla di nell'Avvenire parla di Algeria, l'altra faccia dello straniero di Camus, perché uno scrittore algerino, Daoud, ha rovesciato la storia, ha provato a riraccontare tutta la vicenda dello straniero a partire dal punto di vista del fratello della vittima del delitto assurdo, cioè dell'arabo che viene ammazzato da Merceau senza spiegazione. Ecco, adesso questa volta è il fratello della vittima a parlare. Il Corriere della Sera dedica molto spazio alla morte di Maria Luisa Spaziani con un lungo articolo che si intitola Il Novecento in versi, mentre vi segnalo dal giornale online Il Garantista un interessantissimo dialogo sull'eredità del colonialismo. Recentemente Ijaba Shego ha scritto con il fotografo Rino Bianchi un libro molto interessante che si chiama Roma Negata, e racconta appunto l'eredità rimossa mai confessata del colonialismo, dell'avventura coloniale italiana a Roma, nell'urbanistica di Roma, mentre Paolo Di Paolo ha scritto un libro su Montanelli, raccontando raccontato da chi non c'era e in Montanelli. Montanelli può essere considerato uno dei nostri nonni colonialisti. Le avventure di Montanelli in Africa sono state molto spesso raccontate da lui stesso, anche con la famosa scabrosa storia della sposa dodicenne. E proprio di questi temi, appunto, su Il Garantista, Jabo Shego e Paolo Di Paolo dialogano, no, appunto, in una interessante discussione su questa eredità rimossa della storia italiana. (335) 56 34296 oppure pagina3@rai.it, questi sono i nostri recapiti. Abbiamo iniziato parlando di Europa, l'Europa come mito, come illusione, diceva, come grande illusione, diceva Ferrari su Repubblica ricordando Sigmund Freud, ma l'Europa è anche la cosiddetta fortezza Europa, cioè questa inespugnabile bastione intorno a cui, ai con le cui porte si vedono continuamente morire persone. E arriverà oggi al porto di Pozzallo in Sicilia, trainata dalla nave Grecale, il peschereccio della morte, con i cadaveri di 30 migranti morti per soffocamento ieri. Una fossa comune di Auschwitz in mezzo al mare, l'ha definita un soccorritore. Che fare per fermare questa continua strage? Diventerà mai un problema europeo e non soltanto italiano? Ecco, queste sono domande che si rincorrono nella società civile italiana, che si rincorrono anche però qui a Radio 3. Pietro Del Soldà con la redazione di Tutta la Città ne parla, vogliono affrontare questo tema. Io vi ricordo che per partecipare, per dire la vostra, 335-56-34-296 oppure lacittà@rai.it. L'Europa è anche il suo passato rimosso o ancora, come dire, ossessionante, oscuro, cattivo, e di un passato perlomeno per adesso congelato ma che sta per tornare si occupa Noam Benjamin scrivendo un articolo per le pagine culturali del Giornale. Il ritorno di Hitler in libreria spacca la Germania. Perché che cosa succede? Che alla fine del 2015 scade il veto sulla pubblicazione di Mein Kampf e politici, giudici e intellettuali si dividono e i neonazisti naturalmente si preparano. Il titolo dell'articolo richiama un famoso saggio di Jürgen Habermas, La Germania alle prese con il passato che non passa, perché appunto il 31 dicembre del 2015, quindi tra un anno e mezzo, scadrà l'esclusiva che il libero stato di Baviera detiene sui diritti d'autore di Hitler. Perché lo Stato di Baviera abbia questi diritti è presto detto, perché al momento della occupazione da parte delle truppe alleate della Germania, gli americani decisero di affidare il diritto esclusivo sulle opere del Führer allo Stato bavarese, e lo Stato bavarese decise appunto che fino al 2015 sarebbe stata proibita qualsiasi diffusione pubblica del testo di Hitler, testo tra l'altro scritto a quattro mani di fatto da Hitler con l'aiuto di un prete cattolico, Bernard Stenfle, che era già direttore di un quotidiano antisemita. Ora però appunto con l'avvicinarsi della data si apre il dibattito. La Stato bavarese in realtà ha pensato che potrebbe dar occasione, diciamo, di ripubblicare il Mein Kampf, creando però una edizione critica, un'edizione annotata che mette in guardia, diciamo, dalle possibili aberrazioni e dagli usi strumentali e politici. Il problema è che questa edizione, che già fa discutere, è anche un'edizione costosissima, costerà 500.000 euro, e invece molti altri esponenti del mondo politico tedesco avanzano dei dubbi. Riuniti in conferenza all'estremo nord della Germania, sull'isola di Rügen, i 16 ministri regionali della giustizia tedeschi hanno convenuto che il testo è un terribile esempio di scrittura disumana e che la pubblicazione e la diffusione non commentate del libro devono essere impedite anche dopo la scadenza del copyright. Quindi questo è il dibattito aperto in Germania. Bisogna capire appunto se la Baviera sarà disposta e avrà l'energia energie anche finanziarie per dar, pubblicare questa edizione commentata, ricordo 500.000 euro è il costo di questa operazione, o se si prolungherà il bando. E intanto un boxino sempre sul giornale segnala la fortuna del Mein Kampf in altri paesi, per esempio nelle librerie americane, dove appunto era di proprietà, i diritti d'autore erano di proprietà del governo. Il libro è stato pubblicato dal 79 dalla casa editrice Houghton & Mifflin, ma non vende granché, vende al massimo 15.000 copie l'anno. In Unione Sovietica ci sono state 3 edizioni dopo la caduta del comunismo, e invece in altri paesi c'è un autentico boom. Segnalano un'edizione in lingua araba è stata pubblicata in Libano, una nuova edizione turca è diventata un bestseller nel 2005, e in Iran il libro è venduto liberamente e con successo. Ecco, questa è la vicenda che sta preoccupando attualmente la Germania. Il ritorno di Hitler in libreria spacca la Germania, lo trovate sul giornale. E la più efficace parodia di Hitler, quasi in presa diretta, fu quella di Charlie Chaplin, il grande dittatore. E di Charlie Chaplin, di Charlot, anzi del suo personaggio, parla oggi sulle pagine del Corriere della Sera Geraldine, la figlia di Charlie Chaplin. A Bologna è stato appena festeggiato alla Cineteca il centenario della nascita, non di Charlie Chaplin, ma del suo personaggio più famoso, appunto Charlot, che appunto comparve nel 14 e del 7 febbraio del 14 il primo cortometraggio con questo personaggio. E appunto oggi Maurizio Porro sulle pagine del Corriere della Sera intervista la figlia Geraldine Chaplin, e la prima domanda è: cosa pensa di lui a 37 anni dalla morte avvenuta nella notte di Natale? E dato a Chaplin non poteva essere altrimenti. Penso, dice la figlia, sia nella storia del cinema, nel patrimonio immaginifico della finzione, così come Shakespeare è testa del periodo elisabettiano e Picasso è il rappresentante dell'arte moderna. E naturalmente però per la figlia, per Geraldine Chaplin, è immortale anche nel quotidiano. Per me sì, Charlot è il mio eroe personale e collettivo, è tutto quello che apprezzo. È ribelle, anarchico, anticonformista, politicamente scorretto, follemente coraggioso. La sola cosa che gli sta a cuore è l'umanità, difese la gente che non aveva difesa. Quando oggi rivedo i suoi film provo ancora le stesse emozioni, felicità, tragedia. Nella vita si cambia sempre, ma all'orizzonte dell'infinito di Charlot c'è sempre la speranza. E a proposito di quali sono i titoli attuali ancora importanti della carriera cinematografica di Chaplin, naturalmente la Geraldine Chaplin cita Monsieur Verdoux, che sembra girato oggi, assai moderno, quel discorso straordinario sulle condanne a morte: se uccidi milioni di persone sei un eroe, se ne uccidi una sei un criminale. Ma c'è un altro testo molto attuale secondo la Chaplin, che è proprio Charlot Emigrante. Di migranti stiamo parlando questa mattina a Radio 3, e dice la Chaplin: pensi a Charlot Emigrante, che è del 1917, ma parla di cose che si leggono tutti i giorni. L'arrivo negli States con la Statua della Libertà mostra come ora il continuo sospetto delle autorità, bisogna difendersi ogni giorno. Lui denunciava già tutto, il buffo e il ridicolo della vita e della libertà made in USA. La intervista va avanti su molti altri dettagli, la voglio concludere però io tagliando, non abbiamo il tempo di leggerla tutta, ma con una battuta che fa alla fine Geraldine Chaplin, perché quando gli si chiede che cosa è rimasto a voi figli, ai figli, ai nipoti, insomma alla famiglia, di eredità di Charlot, lei dice: io per quanto mi riguarda dico che da mio padre ho presidenti, mia figlia quando glielo chiedono risponde i baffi. questo è ancora Kenny Barron. Kenny Barron, oltre a questo brano e molte altre cose, scrisse e ha interpretato un disco bello che si chiama The Night and the City, e di città, di spazi urbani stiamo parlando qui a pagina 3 in questi giorni, e di spazi urbani parla oggi Agorà, il supplemento culturale di Avvenire, con una riflessione di Leonardo Servadia sul modello Detroit, demolire e ricostruire il modello Detroit. Perché? Perché dal dicembre 2013 l'ex capitale dell'auto è in bancarotta, dovrà presto ridisegnarsi o cadere nell'oblio. Siamo in piena epoca di ristrutturazioni urbane. Questa cosa è già accaduta in Europa, già da tempo. Barcellona, Berlino, Londra, Torino, altre città sono state rifondate, le loro caratteristiche sono state radicalmente mutate, ma a Detroit la questione è diversa per tanti motivi: per il suo valore simbolico legato all'automobile, perché è la più grossa città statunitense a entrare in bancarotta, ovvero avere il permesso di pagare una minima frazione del suo debito detenuto da investitori finanziari, perché il suo peso economico, il peso economico di Detroit equivale a 2/3 di quello dell'intera Grecia, perché la sua ristrutturazione avrebbe potuto avvenire decenni fa e ora è stata resa improcrastinabile dal fallimento economico. Stiamo parlando di ristrutturazione urbana o di qualcosa di molto più radicale, di molto più devastante? Ecco, questa è la differenza, che mentre le città europee hanno riqualificato alcuni spazi urbani limitati, ex fabbriche in disuso, capannoni eccetera, a Detroit è un'intera struttura urbana che si era costruita intorno alle grandi fabbriche dell'auto, che vanno assolutamente abbattute, tirate giù e rifatte da capo. Detroit si è spopolata, sono le abitazioni private che devono essere buttate giù, non è soltanto una questione di fabbrica, si parla di 40.000 edifici da abbattere per vincere il degrado. Vincere il degrado significa anche poter riportare abitanti all'interno del centro, dell'ex centro cittadino, che nel caso di Detroit era particolarmente vasto, appunto essendo una città costruita attorno alle fabbriche con un hinterland limitata, e quindi questa allora è la grande scommessa. Ne ha Detroit, in Detroit città sono rimasti soltanto i poveri e gli emarginati, il 98% della popolazione è costituito da afroamericani, e ora l'idea, dice questo articolo di Servadio, è attirare nuovi abitanti nelle aree baricentriche, favorendo la ristrutturazione di case e quartieri e radendo al suono le zone più marginali, che però sono circa metà appunto dello spazio urbano di Detroit. A proposito, l'amministrazione Obama ha fatto sapere che ci vorranno 850 milioni di dollari solo per abbattere le decine di migliaia di edifici pericolanti, appunto si parla di oltre 40.000, a volte covi di bestie e di criminali. Quindi è una città da fantascienza, una città che abbiamo già visto, ma visto appunto nei film di fantascienza, quella che è Detroit adesso e che dovrà essere completamente distrutto. È quindi un modo di ristrutturazione completamente opposto rispetto a quello che è stato adottato in Europa, completamente opposto per forza di cose. E a proposito appunto di Europa, viene citato anche invece il punto di vista di Renzo Piano, che ha parlato recentemente appunto di ristrutturazione delle periferie, usando il termine appunto di rammendo, serve il bisturi e non il piccone, le periferie vanno corrette in piccole dosi. Questa è la differenza tra il modello americano e il modello europeo. Qua finisce pagina 3, ma prima appunto di congedarvi sentiamo da Guido Zaccagnini le anticipazioni delle musiche che ci farà sentire oggi.
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima parlavi di Charlie Chaplin, di questo personaggio Charlot che piaceva, è sempre piaciuto e piace ai bambini, ma ha anche un pubblico di estimatori che trascendono appunto l'età infantile. Ebbene, Schumann scrisse le Kinderszenen, che trascendono e non poco le capacità dei piccoli pianisti di suonarle. Sono scene infantili, ma che solo un grande pianista riesce a suonare.
Benissimo, adesso ascolteremo qual è il grande pianista scelto da Guido Zaccagnini, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina alle 9 con pagina 3.